Buonasera a tutti, cari fratelli. Ancora abbiamo il privilegio di riunirci, di ascoltare la parola del Signore questa sera. E pensavo come in questi mesi in cui c'è questa guerra in Ucraina, e vedendo le immagini, ascoltando tanti notiziari, vediamo come chi possa scappando dalla guerra, ma tanti anche sono costretti per tanti, tanti motivi a rimanere invece nel paese per aiutare, per combattere e appunto per sostenere il paese. E sicuramente a causa della guerra, a causa degli attacchi che ci sono, le persone si devono difendere prima di tutto e in secondo luogo soprattutto hanno una grande necessità di vegliare, hanno una grande necessità di vegliare, di stare attenti. Se in qualche momento sta arrivando magari qualche attacco, quindi magari faranno i turni di notte per capire com'è la situazione, se sta arrivando qualcuno, se c'è qualche attacco. E a pensare a questa situazione, pensando a questa situazione, mi veniva in mente un passo in Prima Pietro. In Prima Pietro leggeremo al capitolo 5, al versetto 8. Come anche noi, in qualità di figli di Dio, per certi versi ci troviamo in un dovere, in un obbligo, quello che abbiamo di dover vegliare. Leggiamo prima Pietro, capitolo 5, al versetto 8, un versetto molto conosciuto che dice così. L'Apostolo Pietro si rivolge ai forestieri, agli stranieri, quindi ai credenti che abitavano fuori Gerusalemme, che erano dispersi, dice: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. E prima di tutto mi sono chiesto cosa significa vegliare, quindi che sarà l'oggetto della nostra meditazione questa sera. Vegliare significa stare svegli, non addormentarsi, ed è un verbo che solitamente viene usato in relazione alla notte. Vediamo come vegliare è un'azione importante perché è un'azione preventiva per vedere e schivare in anticipo i pericoli che ci sono. E in questo caso abbiamo letto che è importante vegliare per evitare, per schivare gli attacchi del leone ruggente, che è Satana che vuole divorarci. E quindi questa sera vogliamo vedere proprio l'azione del vegliare, l'importanza del vegliare quale arma fondamentale nelle mani del credente per non essere divorati. Come abbiamo un po' accennato, io non posso vegliare quando sono già attaccato. Rifacendomi all'esempio che è introduttivo, quando si è in guerra non si fa la veglia, non si fa la guardia, non si vigila quando c'è già l'attacco, ma si vigila, si veglia prima di ricevere un attacco. È così che dobbiamo fare noi, cari fratelli. E l'Apostolo Paolo, vediamo che usa questa similitudine, è vero, possiamo pensare chissà quante similitudini avrebbe potuto utilizzare l'Apostolo Pietro, scusate, ma usa questa similitudine per evidenziare in maniera forte, in maniera chiara, l'entità di questo attacco e il modo in cui possiamo essere attaccati. È molto bella la scrittura perché non ci nasconde le cose, ma seppur l'esempio, questa similitudine sia abbastanza forte, rende bene l'idea dell'attacco che Satana vuole sferrare e tenta di sferrare nei confronti dei credenti. E quindi vogliamo vedere di cosa ci parla il leone e poi vediamo come agisce, con che modalità attacca. E noi sappiamo che il leone ci parla di feroce, un animale senza scrupoli che sbrana e divora chi si trova davanti. Leggo qualche passo perché anche la scrittura parla in maniera abbondante. Nel senso, ci sono tanti passi che parlano del leone, delle caratteristiche, per dire Proverbi 30:30, dice: il leone che è il più forte degli animali e non indietreggia davanti a nessuno. Quindi già questo ci fa capire molto. Isaia 31, a versetto 4, cosa ci dice? Dice: poiché Così mi ha detto il Signore, come il leone o il l'oncello rugge sulla sua preda, benché una folla di pastori gli sia raccolta contro, non si spaventa alla loro voce, né si lascia intimidire dallo strepito che fanno. Quindi vediamo ancora una volta la potenza di questo animale. E ancora in Isaia 38, 13, dice così, 38, 13, ma come un leone egli mi spezzava tutte le ossa. Quindi vediamo alcune caratteristiche di questa forza di questo leone. Proprio l'Apostolo Pietro vuole rendere l'idea di questo attacco come vorrebbe essere. E ancora il leone come agisce? Il leone agisce di notte con degli agguati, cerca di mimetizzarsi e noi ci ricordiamo che la scrittura ci viene in aiuto dicendoci che Satana si traveste da angelo di luce. Tante volte ci fa vedere che va tutto bene, che non succede nulla, che anche se facciamo una determinata scelta che va contro il Signore non c'è niente di male. E mi venivano in mente alcuni esempi. Ci ricordiamo la figlia di Giacobbe, Dina, in Genesi 34, quando tentò e voleva vedere il paese, che purtroppo fu violentata e tutto quello che le successe. Ci ricordiamo anche nel Nuovo Testamento, in Matteo 7, quando Gesù racconta la parabola della casa costruita sulla sabbia. Anche lì, chi è che l'edificatore ha costruito in maniera superficiale, pensando che non facesse nulla a costruire sulla sabbia. Ci ricordiamo anche di Lot in Genesi 13, quando vide tutta la pianura irrigata fino a Soar. Quindi questo leone agisce proprio così, di notte, in agguato, e non può divorare tutto. Infatti dice e cerca chi possa divorare. Quindi chi può divorare il leone? E guardando anche dei documentari sappiamo come i leoni attaccano le prede più deboli, le prede che si allontanano dal branco, quindi quelle più vulnerabili. E voglio precisare che in questo testo Pietro specifica, intende per divorare, non nel senso fisico del termine, ma l'azione che vuole fare Satana è di annientare a livello spirituale un figlio di Dio, per renderlo inefficace per l'opera del Signore, per renderlo un semplice religioso. Ma questa sera, con l'aiuto del Signore, come ho detto, vogliamo vedere l'azione del vegliare come un'arma potente nelle mani del credente per non essere divorati, e vogliamo vedere proprio in maniera pratica cosa significa vegliare in senso biblico, quindi in maniera pratica. Per adesso abbiamo parlato di vegliare, il fatto di fare la guardia, di stare attenti, di vigilare, ma vogliamo vedere questo in senso pratico, e poi vogliamo vedere anche cosa non significa vegliare in senso pratico e le conseguenze che ci sono. E vogliamo prendere un esempio, quindi relativamente alla prima parte, di cosa significa vegliare. E prendiamo insieme la nostra Bibbia in Seconda Cronache, al capitolo 17, leggeremo dal versetto 1 al versetto 6. Nello specifico prenderemo come esempio Giosafat. Seconda Cronache 17, leggiamo dal versetto 1. Giosafat, figlio di Asa, regnò al suo posto e si fortificò contro Israele. Giosafat era il re di Giuda e si fortificò contro Israele. Collocò dei presidi in tutte le città fortificate di Giuda e pose delle guarnigioni nel paese di Giuda e nelle città di Efraim, che Asa suo padre aveva conquistate. Versetto 3. Il Signore fu con Giosafat, perché egli camminò nelle vie che Davide suo padre aveva seguite da principio, e non cercò i Baali, ma cercò il Dio di suo padre, e si comportò secondo i suoi comandamenti senza imitare quel che faceva Israele. Perciò il Signore assicurò il potere nel regno delle mani di Giosafat. Tutto Giuda gli portava doni ed egli ebbe ricchezze e gloria in abbondanza. Il suo coraggio crebbe seguendo le vie del Signore e fece anche sparire da Giuda gli alti luoghi e gli idoli di Astarte. E ancora, versetto 9, molto bello, dice, anzi possiamo leggere già anche dal versetto 7, dice: il terzo anno del suo regno mandò i suoi capi, Benail, Obadia, Zaccaria, Natanael e Micaia, a insegnare nelle città di Giuda. E al versetto 9: ed essi insegnarono in Giuda, avevano con sé il libro della legge del Signore, percorsero tutte le città di Giuda e istruirono il popolo. popolo. In questi brevi versetti possiamo vedere tanti aspetti di cosa significa vegliare in senso pratico, vegliare nella nostra vita pratica di tutti i giorni. Quindi vediamo alcune caratteristiche di questo re Giosafat. Abbiamo visto al versetto 1 che lui si fortificò contro Israele e possiamo vedere, non lo leggiamo per brevità, chi era il re di Israele. Il re di Israele era Acab e questo lo vediamo in prima Re 16 al versetto 29 e vediamo che era un re malvagio, un re che aveva fatto peggio dei suoi padri, quindi un re malvagio. Per certi versi possiamo dire forse era lontano parente magari di Giosafat e quindi del regno di Giuda, eppure al versetto 1 vediamo che lui si fortificò, quindi Giosafat si fortificò contro Israele. Non aveva solamente preso le distanze, ma proprio aveva messo delle fortezze, si era fortificato contro Israele. E ancora versetto 2 e 3 dice in maniera chiara che Giosafat camminava nelle vie del Signore. Non faceva la strada parallela, non seguiva il Signore a distanza, ma lo seguiva passo dopo passo. E di conseguenza leggiamo anche che il Signore era con lui. E dirò di più, perché in questa descrizione di Giosafat si va sempre più a fondo. Al versetto 4 dice che Giosafat cercava Dio. E io mi sono chiesto, io cerco Dio? Ho lo stesso sentimento che aveva il salmista nel Salmo 27 al versetto 4, quando dice, io desidero e ricerco una cosa. Lo dice nel Salmo 24, 27 al versetto 4, dice, una cosa ho chiesto al Signore, quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Quindi vediamo che Giosafat, in qualità di re, aveva dei compiti, tra i quali meditare tutti i giorni, scrivere tutti i giorni la parola di Dio, ma non si accontentava solamente di fare compitino, ma lui cercava Dio con tutta la sua faccia, e con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutte le sue forze. E lo vediamo questo perché al versetto 5 dice che lui si comportò secondo i comandamenti del Signore, quindi non scriveva solo la legge, ma la metteva in pratica. E sicuramente lui la doveva conoscere, la conosceva, ma non si accontentava solo di questo, lui esigeva, lui voleva che tutto il popolo conoscesse, tutto il suo regno conoscesse le scritture, così è incaricato dei sacerdoti che insegnavano in Giuda e avevano con sé il libro della legge del Signore. E non ha insegnato solo a qualcuno, ma dice, percorsero tutte le città di Giuda e istruirono il popolo. E questo è molto bello, questo mi fa molto riflettere. Quindi Giosafat vegliava in qualità di re anche sulle persone che aveva sotto di sé. E io mi sono chiesto, in questo periodo di prosperità, in cui andava tutto bene, che Giosafat si fortificava contro i nemici, che Giosafat cercava il Signore, Satana stava forse dormendo? Affatto no. Volenti o nolenti, Satana non dorme, ma anche in quel periodo andava attorno a Giosafat come un leone ruggente, cercando e scoprendo qualche cavillo affinché le potesse divorare. Ma non poteva divorare Giosafat perché Giosafat era attaccato al Signore. E quando siamo attaccati veramente al Signore, non solo con le parole, ma con la nostra vita, con la nostra pratica, vediamo che niente e nessuno potrà farci del male. E sicuramente Giosafat sarebbe stato d'accordo col salmista che al capitolo 4, versetto 8, diceva, in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro. Quindi c'era questa sicurezza, questa tranquillità che solo col Signore si può avere. Ci ricordiamo ancora di Daniele nella fossa dei leoni, è vero, era in una situazione critica, ma lui era attaccato al Signore, lui vegliava. Ci ricordiamo anche di quello che il salmista nel Salmo 23 disse, che quindi dice, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. E questo è molto bello. E mi sono fatto qualche domanda. Mi sono chiesto, io sto vegliando sulla mia vita, Che cosa significa quindi vegliare? Vuol dire fortificarmi, diciamo, contro i nemici, possiamo dire oggi studiare la parola del Signore, fortificarsi, essere ripieno del Signore, camminare insieme al Signore, comportarmi secondo quello che il Signore mi dice e non secondo quello che penso io, insegnare la parola di Dio e metterla nella mia famiglia, nella mia chiesa. Io mi sono chiesto a me stesso, io sto facendo tutto questo? Oppure sono un po' superficiale. E ancora abbiamo visto quindi che tutte queste cose significano che io sto vegliando e che io veramente sto vigilando sulla mia vita, che io sono sveglio, sto attento e non mi sto addormentando. Ma cari fratelli, vogliamo vedere adesso cosa non significa vegliare in senso pratico. Quindi significa in un certo senso addormentarsi. Significa in un certo senso perdere il controllo della situazione, non sapere quello che sta succedendo. E diciamo che, diciamo spesso, ma anche così perché lo dimostra la scrittura e lo viviamo anche noi, che quello che siamo oggi non è garanzia di ciò che saremo domani. E quindi per vedere questo esempio che è negativo, che è, possiamo dire, il contrario di quello che abbiamo visto prima, voglio prendere ad esempio sempre lo stesso Giosafat. E infatti, leggiamo poi nei passaggi successivi, sempre in Seconda Cronache 17, dal versetto 11 in poi, come Giosafat era diventato potente, aveva acquisito ricchezza in abbondanza e gloria, e addirittura una parte dei Filistei portava a Giosafat dei doni e un tributo in argento, e anche gli arabi gli portarono del bestiame, eccetera, eccetera. Quindi, dice nel versetto 12 del capitolo 17, Giosafat raggiunse un altro grado di grandezza e costruì in Giuda castelli e città di rifornimento. Fece eseguire molti lavori nelle città di Giuda ed ebbe a Gerusalemme dei guerrieri forti, dei guerrieri, uomini forti e valorosi. Quindi Giosafat era diventato grande, aveva al suo seguito tanti uomini valorosi. E nel versetto 17 lo ripete per due volte, nel versetto 18 subito all'inizio dice che Giosafat ebbe ricchezze e gloria in abbondanza. E noi sappiamo che quando va tutto bene, a volte, quando siamo tranquilli, possiamo dire, in queste situazioni purtroppo abbiamo la tendenza di pensare che anche se non veglio tutti i giorni, anche se non cerco il Signore tutti i giorni, se non cammino tutti i giorni col Signore, non fa niente. È vero, c'è questa sicurezza terrena in un certo senso. E magari quasi quasi Giosafat pensava di essere stato troppo esagerato con Acab quando si era fortificato contro Israele. Infatti, nel versetto 2 del capitolo 18 leggiamo, anzi leggiamo dal versetto 1, che Giosafat ebbe ricchezze e gloria in abbondanza e contrasse parentela con Acab. E dopo qualche anno scese a Samaria da Acab. E Acab fece uccidere per lui e per la gente che era con lui un gran numero di pecore e buoi, e lo convinse a marciare contro di lui, contro Ramoth di Galad. Quindi magari sono passati un po' di anni, Acab e Giosafat aveva avuto magari successo, fama, ricchezze, e in un certo senso diceva, forse sono stato esagerato a comportarmi così con il re di Israele. Guarda adesso che accoglienza che mi ha dato. E proprio quando facciamo questi ragionamenti umani che ci allontaniamo dal Signore, e Satana cerca di attaccare. Infatti vediamo che Giosafat prima stringe parentela con Acab, quindi vediamo questa differenza, da che aveva fortificato contro Israele, adesso inizia a stringere parentela con Acab. E dopo qualche anno, quindi vediamo come è un processo che va a rilento, piano piano, non sono tutte le cose che succedono subito, ma piano piano. Oggi non leggo la scrittura, magari domani non vado all'adunanza, magari non sto con i fratelli e le sorelle e dico ma per una volta, per una volta. Poi magari dico ma che male c'è a fare questa cosa, che male c'è a fare quest'altra. E piano piano, piano piano, qui era passato qualche anno, vediamo che Giosafat scese a Samaria da Acab. E questo verbo scese che mi ha fatto riflettere. Eppure Samaria era a nord rispetto al regno di Giuda. Ma qui viene usato questo verbo scese, come quasi ad indicare che Giosafat stesse scendendo a livello spirituale. e ha fatto tutto questo, vediamo, senza consultare Dio. E infine, per chi conosce la storia, sappiamo quello che è successo. Acab convince Josafat ad andare in guerra e addirittura a mettere a rischio la vita dei suoi uomini perché Josafat gli dice: io vengo in guerra, conta su di me come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua, e verremo con te alla guerra. Quindi vediamo come mette a repentaglio anche la vita di coloro che erano con lui. E questo ci deve far riflettere quando viviamo in maniera superficiale. Possiamo essere attaccati, siamo attaccati dal leone ruggente, da Satana. Rischiamo di mettere a repentaglio la vita spirituale anche dei nostri fratelli, anche di chi ci sta intorno. E sappiamo, come ho detto, la storia. Acab dice: vestiti tu da re in guerra, io non mi vestirò da re, ma allo stesso tempo succede che, poi lo leggiamo dopo, il re di Israele disse a Giosafat: io mi trasferirò per andare in battaglia, ma tu mettiti i tuoi abiti regali. E il re di Siria aveva dato quest'ordine ai capitani: non combattete contro nessuno, piccolo e grande, ma soltanto contro il re di Israele. E Josafat qui rischia realmente la vita. E come stavo dicendo prima, Pietro scrive questa lettera ai forestieri, che magari, quindi ai forestieri, ai credenti che erano dispersi in varie regioni, che magari si stavano addormentando lontano da Gerusalemme. E questa sera questo messaggio l'Apostolo Pietro, il Signore, lo vuole rivolgere a me, a noi, che magari per mille motivi ci stiamo addormentando, stiamo smettendo di vigilare. Magari stiamo stringendo alleanze con i non credenti, magari appunto ci stiamo allontanando dal Signore. E cari fratelli, se stasera stiamo vivendo come la prima fase della vita di Josafat, quindi una vita che era caratterizzata dal cercare il Signore, dall'essere attaccati al Signore, possiamo adorare il Signore per questo. Mentre se stiamo vivendo come la seconda fase della vita di Josafat, una vita in cui stava scendendo a livello spirituale, come Josafat, lo voglio leggere adesso al versetto 31, possiamo dire come Josafat, perché quando i capitani dei carri scorsero Josafat, che pensavano che fosse Acab perché era vestito da re, dissero: quello è il re di Israele, e si diressero contro di lui per attaccarlo. Ma Josafat mandò un grido, e il Signore lo soccorse, e Dio li attirò lontano da lui. Quindi, cari fratelli, se stiamo vivendo come la seconda parte della vita di Josafat, possiamo ancora gridare al Signore e veramente pentirci per come stiamo vivendo, chiedere perdono, perché il Signore vuole recuperare il suo rapporto con noi, vuole che noi camminiamo veramente nelle sue vie. Perché lui ci vuole proteggere, lui non vuole che veniamo divorati, ma lui vuole che noi siamo degli strumenti nelle sue mani, degli strumenti attivi, svegli, vigili, che stanno vegliando per l'opera del Signore. E allo stesso tempo, come ha anticipato Gino nell'introduzione, che possiamo essere vigili, che possiamo vegliare, perché il ritorno del Signore è vicino. Che il Signore ci benedica. Amen.